Un caloroso saluto anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, e vi ricordo che stiamo studiando ormai da parecchie sere il secondo libro di Samuele. Siamo giunti al capitolo 16 e andremo subito a leggere i primi 4 versetti. Davide aveva superato di poco la cima del monte, quando Siba, servo di Mefiboset, gli venne incontro con un paio di asini sellati e carichi di 200 pani, 100 grappoli d'uva passa, un centinaio di frutti di stagione e un otre di vino. Il re disse a Siba: «Che vuoi fare con queste cose?» Siba rispose: «Gli asini serviranno da cavalcatura per la famiglia del re, il pane e i frutti di stagione sono per nutrire i giovani, il vino per dissetare quelli che saranno stanchi nel deserto». Il re disse: «Dov'è il figlio del tuo signore?» Siba rispose al re: «È rimasto a Gerusalemme, perché ha detto: oggi la casa di Israele mi renderà il regno di mio padre». Il re disse a Siba: «Tutto quello che appartiene a Mefiboset è tuo». Siba replicò: «Io mi prostro davanti a te. Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o re, mio signore». Ritroviamo Siba, il servo della casa di Saul, cui Davide aveva affidato il compito di curare gli interessi di Mefiboset. Non so se vi ricordate, era l'unico superstite della famiglia di Saul, dopo avergli restituito le terre di proprietà dell'avo. Quelli che sono tempi difficili e di completa rovina per la maggior parte delle persone, come succede in guerra, sono per pochi altri, invece, tempi propizi per arricchirsi, ed è esattamente ciò che si augura che avvenga a Siba, che in questa circostanza sceglie di schierarsi dalla parte di Davide, all'insaputa del suo padrone. Egli carica un paio di asini con 200 pani, 100 masse di uva secca, 100 di frutta d'estate e un otre di vino e va incontro al re, va incontro a Davide. Siba offre il suo dono al re e alla sua gente in fuga e il re gli chiede di Mefiboset. Siba risponde che era rimasto a Gerusalemme, il che implicitamente voleva significare che si era schierato dalla parte di Absalom, perché sperava in cuor suo di riappropriarsi del regno di Saul. Proferendo una mezza verità, Siba mette in cattiva luce il suo padrone, perché si augura che Davide, di nuovo saldamente sul trono, gli trasferisca tutte le proprietà di Mefiboset, che qui appare un ingrato traditore, ed è quello che Davide fa subito. Davide giunge intanto a Baurim, dove abita un parente di Saul di nome Simei. L'uomo si fa incontro a Davide, proferendo maledizioni e lanciando pietre. Ma leggiamo questo episodio così come è narrato nei versetti dal 5 al 14 da Secondo Samuele, capitolo 16. Quando il re Davide fu giunto a Baurim, uscì di là un uomo imparentato con la famiglia di Saul, di nome Simei, figlio di Gera. Egli veniva avanti pronunciando maledizioni e gettando sassi contro Davide e contro tutti i servitori del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini valorosi stavano alla destra e alla sinistra del re. Simei malediceva Davide dicendo: «Vattene, vattene, uomo sanguinario, scellerato! Il Signore fa ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. Il Signore ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio, e ora hai le sciagure che ti sei meritato, perché sei un uomo sanguinario». Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: «Perché questo cane morto osa maledire il re, mio signore? Ti prego, lasciami andare a mozzargli la testa». Ma il re rispose: «Che ho da fare con voi, figli di Seruia? Se egli maledice, è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. Chi oserà dire: perché fai così?» Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servitori: «Ecco, mio figlio, uscito dalle mie viscere, cerca di togliermi la vita. Quanto più lo può fare ora questo beniamita? Lasciate che egli maledica, perché gliel'ha ordinato il Signore. Forse il Signore avrà riguardo alla mia afflizione e mi farà del bene in cambio delle maledizioni di oggi». Davide e la sua gente continuarono il loro cammino. Simei camminava sul fianco del monte, di fronte a Davide, e cammin facendo lo malediva, gli gettava dei sassi e buttava della polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono ad Aiefim e là ripresero fiato. Simei scaglia contro Davide aspre invettive e lo apostrofa come uomo sanguinario e scellerato. Egli vede nella congiura di Absalom il giudizio e il castigo di Dio per aver sparso il sangue della casa di Saul, in luogo del quale Davide aveva regnato, secondo lui, ingiustamente. Secondo il giudizio di Simei, Davide aveva meritato il tradimento e la ribellione di suo figlio Absalom, che lo ricompensa così per tutto il male fatto a Saul. Alle parole di Simei, Abisai, fratello del comandante Joab, reagisce e chiede a Davide il permesso di giustiziare colui che aveva osato maledire il re. Davide ferma, sta bloccando Abisai, del quale non condivide lo spirito di vendetta che lo anima. Davide crede nella sovranità di Dio e sa che ciò che egli permette ha sempre un significato per la sua vita. La sofferenza del tempo presente prostra il suo animo. È terribile per lui avere per nemico il proprio figlio e, certamente, egli non sa trovare una ragione per quanto sta accadendo, ma la sua fiducia rimane nel Signore che, certamente, avrà riguardo per il suo dolore e saprà fargli del bene in cambio delle varie maledizioni ricevute in quel giorno. Davide prosegue il suo cammino mentre Simei, dal lato opposto del monte, continua a maledirlo e a lanciargli contro polvere e sassi. Al fine i fuggitivi arrivano a Aiefim e qui fanno una sosta per riposare. Vediamo intanto quello che succede a Gerusalemme, leggendo gli ultimi versetti del capitolo 16, versetti che vanno dal 15 al 23. Intanto Absalom e tutto il popolo, gli uomini di Israele, erano entrati a Gerusalemme. Aitofel era con lui. Quando Cusai, l'archita, l'amico di Davide, fu giunto presso Absalom, gli disse: «Vive il re! Vive il re!» Absalom disse a Cusai: «È questo dunque l'affetto che hai per il tuo amico? Perché non sei andato con il tuo amico?» Cusai rispose ad Absalom: «No, io sarò di colui che il Signore, questo popolo e tutti gli uomini di Israele hanno scelto, e con lui rimarrò. Del resto, di chi sarò io servo? Non lo sarò di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così servirò te». Allora Absalom disse ad Aitofel: «Consigliate quello che dobbiamo fare». Aitofel rispose ad Absalom: «Entra dalle concubine di tuo padre. Lasciate da lui a custodia del palazzo. Quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo padre, il coraggio di quelli che sono per te sarà fortificato». Fu dunque montata una tenda sulla terrazza per Absalom, ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre, alla vista di tutto Israele. In quei giorni, un consiglio dato da Aitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Così era di tutti i consigli di Aitofel, tanto per Davide quanto per Absalom. Absalom, con il suo seguito, era trionfalmente a Gerusalemme, e con lui ci sono tutti gli esponenti più autorevoli delle tribù di Israele e questo personaggio, Aitofel. Gli si fa incontro Cusai, amico di Davide che acclamava il nuovo re. Allora Absalom lo rimprovera per il repentino cambiamento, la scarsa lealtà dimostrata nei confronti di un amico in difficoltà, quale doveva essere per lui Davide, ma Cusai respinge le sue accuse. Egli mette i suoi servizi a disposizione di colui che il Signore e il popolo di Israele avrebbero scelto come re, a maggior ragione considerando che il nuovo re era figlio di Davide e come nel passato Cusai aveva servito Davide, ora avrebbe servito suo figlio. Le parole di Cusai sembrano convincere Absalom, che chiede consiglio sul da farsi. È Aitofel a pronunciarsi per primo e invita Absalom a compiere un gesto temerario che avrebbe fugato qualsiasi dubbio sulla sua determinazione a impadronirsi del regno e avrebbe fatto schierare dalla sua parte anche più incerti e timorosi. Absalom avrebbe potuto profanare il letto di suo padre, avendo rapporti sessuali con le concubine che Davide aveva lasciato a guardia del palazzo reale. Absalom non mostra alcuna incertezza. Non si chiede se ciò che si appresta a fare sia giusto o sbagliato. Davanti a tutto Israele, alla luce del sole, fa montare una tenda sul terrazzo del palazzo reale e qui si unisce carnalmente con le concubine di suo padre. si stavano avverando le parole che il Signore aveva pronunciato per bocca del profeta Natan alcuni anni addietro. Il peccato di Davide stava producendo i suoi effetti. Potremmo obiettare, ma il Signore aveva perdonato il suo peccato, non ne poteva annullare anche le conseguenze? Il Signore non può intervenire e modificare la storia dell'uomo, non almeno in questo momento. Ora l'uomo è libero delle sue scelte ed artefice del suo destino. Il Signore ci indica la buona via da seguire, ma non ci obbliga a farlo. Perciò, quando ci incamminiamo per una strada sbagliata, non possiamo prevedere dove questa ci porterà. Se avremo trasgredito la legge degli uomini, dovremo subire la pena che la legge prevede in tali casi. Se avremo causato dei danni a qualcuno, dovremo pagare il risarcimento dovutogli. Se avremo dato un cattivo esempio, saremo responsabili delle sue ripercussioni negative sul comportamento di coloro che lo hanno recepito come tale. Ogni trasgressione innesca un meccanismo che non si può fermare, nemmeno con il pentimento. Esso ristabilisce il nostro rapporto con Dio, ma non è la bacchetta magica che sistema tutto il resto. Ricordiamocene. Dal secondo libro di Samuele. Poi Aitofel disse ad Absalom: «Lasciami scegliere 12.000 uomini. Partirò e inseguirò Davide questa notte stessa. Gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche. Lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Colpirò il re solo e ricondurrò a te tutto il popolo. L'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti. Così tutto il popolo sarà in pace». Questo discorso piacque ad Absalom e a tutti gli anziani di Israele. Si stava prospettando un'altra guerra civile, sicuramente lunga e sanguinosa, e per evitarla, Aitofel dà questo consiglio ad Absalom. Alla guida di 12.000 uomini scelti, egli avrebbe inseguito quella notte stessa Davide e la parte degli abitanti di Gerusalemme che si era schierata con lui. Aitofel basa il successo di questa impresa su due fattori: la sorpresa e la stanchezza dei fuggitivi. L'azione avrebbe mirato a eliminare fisicamente Davide in modo da creare scompiglio, scoraggiamento tra i suoi. Senza capo né riferimento, il popolo avrebbe fatto ritorno alle proprie case e si sarebbe facilmente sottomesso al nuovo re. Il discorso di Aitofel piace ad Absalom e agli anziani di Israele. Ciò nonostante, egli decide di sentire anche il parere di Cusai, che possiamo conoscere leggendo dal versetto 5 al 14, sempre da questo capitolo 17 del secondo libro di Samuele. Tuttavia, Absalom disse: «Chiamate ancora Cusai, l'archita, e sentiamo quello che anche egli dirà». Quando Cusai fu venuto da Absalom, questi gli disse: «Aitofel ha parlato così e così. Dobbiamo fare come ha detto lui? Se no, parla tu». Cusai rispose ad Absalom: «Questa volta il consiglio dato da Aitofel non è buono». Cusai soggiunse: «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini, e sai che sono gente valorosa, e che hanno l'animo esasperato come un'orsa nella campagna quando le sono stati rapiti i figli. Poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte con il popolo. Senza dubbio, egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo, e avverrà che, se fin da principio ne cadranno alcuni dei tuoi, chiunque lo verrà a sapere dirà: tra la gente che seguiva Absalom c'è stata una strage. Allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che quelli che ha con sé sono valorosi. Perciò io consiglio che si raduni presso di te tutto Israele, da Dan fino a Berseba, numeroso come la sabbia che è sul lido del mare, e che tu in persona vada alla battaglia. Così lo raggiungeranno in qualunque luogo egli si troverà, e gli cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo, e di tutti quelli che sono con lui non ne scamperà uno solo. Se egli si ritira in qualche città, tutto Israele cingerà di funi quella città, e noi la trascineremo nel torrente in modo che non se ne trovi più nemmeno una pietruzza». Absalom e tutti gli uomini di Israele dissero: «Il consiglio di Cusai, l'archita, è migliore di quello di Aitofel». Il Signore aveva stabilito di rendere vano il buon consiglio di Aitofel, per far cadere la sciagura sopra Absalom. Cerca di vanificare il buon consiglio di Aitofel, esprimendo un parere in dissenso con quanto da lui detto in precedenza. Cusai mette l'accento sul valore di Davide che, essendo un guerriero di grande perizia, grande esperienza, sicuramente non si sarebbe fatto trovare impreparato, né avrebbe commesso l'imprudenza e l'errore di accamparsi con il popolo. Inoltre, il dolore e l'esacerbazione per il grave torto subito ad opera di Absalom lo avrebbero caricato di energia, di aggressività nell'imminente combattimento, e anche una lieve perdita lungo le file di Absalom, cosa del resto abbastanza probabile, avrebbe influenzato negativamente gli animi del popolo, popolo che avrebbe decretato Davide vincitore. Cusai mira una vittoria completa e consiglia Absalom di radunare tutte le tribù di Israele, di schierare in campo tutto l'esercito in modo da scatenare un'azione imponente, senza scampo per Davide e i suoi. L'idea di una vittoria così eclatante, alletta Absalom, che ne gusta già gli onori e la gloria, e senza riflettere, decide di seguire il consiglio di Cusai. Dopo l'assenso di Absalom, il fedele Cusai cerca di informare Davide e si reca dai sacerdoti Sadoc ed Abiatar. Vediamo come egli porta a termine il suo piano. Andiamo quindi subito a leggere insieme dal versetto 15 al 23, nel capitolo 17 del secondo libro di Samuele. Allora Cusai disse ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: Aitofel ha consigliato Absalom e gli anziani di Israele così e così, e io ho consigliato in questo modo. Ora mandate in fretta a informare Davide e ditegli: non passare la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro va oltre, affinché il re con tutta la gente che ha con sé non rimanga sopraffatto. Jonathan e Ahimaaz stavano appostati presso Enrogel. Una serva andò a informarli, ed essi andarono a informare il re Davide. Essi, infatti, non potevano entrare in città in modo palese. Un ragazzo però li aveva visti e aveva avvisato Absalom. Ma i due partirono di corsa e giunsero a Baurim, a casa di un uomo che aveva nel suo cortile una cisterna. Quelli vi si calarono. La donna di casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e vi sparse su del grano. Così nessuno ne seppe nulla. I servi di Absalom vennero in casa di quella donna e chiesero: «Dove sono Ahimaaz e Jonathan?» La donna rispose loro: «Hanno attraversato il ruscello». Quelli si misero a cercarli e, non potendoli trovare, tornarono a Gerusalemme. Appena se ne furono andati, i due uscirono dalla cisterna e andarono a informare il re Davide. Gli dissero: «Alzatevi, affrettatevi ad attraversare l'acqua, perché ecco qual è il consiglio che Aitofel ha dato a vostro danno». Allora Davide si mosse con tutta la gente che era con lui e passò il Giordano. All'alba neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Aitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per andarsene a casa sua, nella sua città. Mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò. Così morì e fu sepolto nella tomba di suo padre. Sia il consiglio di Aitofel che quello dato da lui, e li prega di mandare in fretta qualcuno ad avvisare il re affinché non passi la notte nella pianura del deserto diventata poco sicura. I sacerdoti avevano in precedenza mandato fuori città presso la fonte di Enrogel i propri figli, Jonathan e Ahimaaz, che avrebbero dovuto informare Davide di quello che stava succedendo dentro le mura di Gerusalemme. Una serva porta loro il messaggio di Cusai, che essi trasmettono fedelmente al re, ma sulla strada del ritorno un giovinetto li vede e, riconosciuti, li informa Absalom. Per loro diventa impossibile rientrare in città e in tutta fretta si recano a Baurim, villaggio sito nei pressi del Monte degli Ulivi, dove abitava un uomo che aveva nel cortile della sua casa una grossa cisterna. I due giovani vi si nascondono e la padrona di casa prende una coperta e la stende sulla bocca della cisterna, dove poi vi sparge del grano pestato. I servi di Absalom, che stavano inseguendo Jonathan e Ahimaaz, perdono le tracce dei due giovani e, non riuscendo più a trovarli, tornano a Gerusalemme. Appena scampato il pericolo, i due escono dalla cisterna e tornano dal re Davide, che stava passando il Giordano con tutta la gente del suo seguito. Gli rabbiato dalla decisione di Absalom di seguire il consiglio di Cusai e abbandona Gerusalemme. Giunto a casa si impicca. Intanto anche gli uomini di Absalom passano il Giordano e si preparano allo scontro, come possiamo vedere leggendo gli ultimi versetti del capitolo 17. Davide giunse a Manaim. Anche Absalom attraversò il Giordano con tutta la gente di Israele. Absalom aveva messo a capo dell'esercito Amasa, al posto di Joab. Amasa era figlio di un uomo chiamato Itra, l'Ismaelita, il quale aveva avuto relazioni con Abigail, figlia di Nacas e sorella di Seruia, madre di Joab. Israele e Absalom si accamparono nel paese di Galad. Quando Davide fu giunto a Manaim, Sobi, figlio di Nacas, che era di Rabba, città degli Ammoniti, Machir, figlio di Ammiel da Lodebar, e Barzillai, il galadita di Rogelim, portarono dei letti, dei catini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, della farina, del grano arrostito, delle fave, delle lenticchie e dei legumi arrostiti, del miele, del burro, delle pecore, dei formaggi di mucca per Davide e per la gente che era con lui, affinché mangiassero, perché dicevano: «Questa gente deve avere patito fame, stanchezza e sete nel deserto». Absalom conferisce il comando dell'esercito di Israele ad Amasa, il cugino di Joab, per parte di madre, che fa campare i combattenti nel paese di Galad. Davide, intanto, giunto a Manaim, posto ai confini di Gad e di Manasse, a nord-ovest del paese di Galad, viene accolto da Sobi, un ammonita, da Machir e da Barzillai, due galaditi, che gli offrono ospitalità, inviandogli un sacco di viveri, oggetti di prima necessità. E con questo siamo arrivati quindi alla fine del capitolo 17 del secondo libro di Samuele, e direi a questo punto anche alla fine del nostro programma odierno, anzi anche alla fine della nostra settimana, visto che oggi è venerdì. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato in questi giorni, in questa settimana. Vi auguro un buon riposo e, perché no, ci sentiamo ovviamente come al solito lunedì prossimo, al solito orario. Mi raccomando, io ci sarò e mi auguro che anche voi siate pronti poi per ripartire insieme nella prossima settimana. Ciao.